I Vangeli dalla A alla Z, programma radiofonico con padre Alberto Maggi e padre Riccardo Perez Marquez, in onda ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 21.30 alle ore 22.30 su agoradio.it.
Eccoci qua, ben ritrovati a tutti, siamo alla quarta puntata dedicata alla lettera D. Partiamo subito dicendo che nel Medioevo si credeva che anche nel cielo abitassero i demoni e che ostacolassero in qualche maniera la salita delle anime. Il dibattito di oggi con la lettera D, D come demoni quindi, ci permetterà di porre delle domande che speriamo conducano alla risposta nel senso del significato che può farci comprendere l'importanza di tradurre, di oggettivare, forse questo è il termine più giusto, il mare e respingerlo nella nostra vita. Ciao Maria, bentornata.
Ciao.
E un ringraziamento e come dire, grazie di essere qui anche a padre Alberto Maggi. Allora, era all'inizio il demone meridiano, un incubo per i monaci di Tebaide, che hanno scoperto per primi la devastante portata teologica della Chedia. Questo tra l'altro è uno degli argomenti trattati anche al Centro Studi Biblici di Montefano, dentro la vita dello spirito. Allora, oggi parliamo dei demoni. Che cosa c'è da sapere di importante?
Nell'antichità, nel tempo di Gesù, nel mondo biblico, tutto quello che era inspiegabile, tutto quello che non si riusciva a comprendere per le conoscenze culturali e scientifiche dell'epoca, veniva attribuito a degli esseri particolari, degli esseri strani, che gli ebrei non chiamavano demoni. Demoni, poi lo vedremo, è frutto di una traduzione del testo ebraico nella lingua greca. E ognuno di questi esseri aveva la sua specializzazione. Quindi tutto quello che era inspiegabile veniva attribuito a degli esseri strani, esseri semidivini. Alcuni erano favorevoli, positivi, portavano bene all'uomo, ma i più erano dispettosi o mettevano paura o erano apportatori di disgrazie. Per esempio, come si poteva comprendere al tempo il fatto della insolazione? Allora la spiegazione è chiara. C'è un demonio, si chiama Shabriri, che va in giro tra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio. Se tu l'incontro, resti secco. È chiaro, nelle ore di più sole prendevi l'insolazione. E così come spiegare l'ubriachezza, oppure quella che oggi noi conosciamo come la depressione. Ecco, tutto quello che era inspiegabile veniva attribuito a questi demoni che infestavano l'aria, infestavano il mondo. Ce n'erano decine e decine di migliaia secondo le credenze dell'epoca.
Ah, interessante questa visione totale dei demoni. E allora ce ne abbiamo un miliardo addosso per ogni tentazione, per ogni piccola defaianza che viviamo o facciamo, perché interpretato in questa maniera. Allora, io invece volevo ritornare sul discorso del Vangelo e sui demoni, Satana che tentano Gesù. Gesù come vive la tentazione e quale risposta dà? Perché poi il demonio è la tentazione, la deviazione del fare qualcosa di poco corretto, poco onesto.
E quindi magari, qui la diversità pure tra demoni e diavolo, quindi occorre farlo.
Esatto, specificarlo.
Sì, gli evangelisti stanno molto attenti all'uso del linguaggio, come del resto tutti gli autori della Sacra Scrittura. Noi, nel parlare colloquiale così, identifichiamo diavolo e demoni. Dire diavolo, dire demoni, per noi sono due nomi della stessa realtà. Non così nella Bibbia, sono due realtà completamente separate. C'è il diavolo, che è la traduzione greca dell'ebraico Satan. Satan significa avversario, nemico, e nella Bibbia non indica soltanto un essere spirituale, ma indica persone in carne ed ossa. Per esempio, quando i filistei si accorgono che Davide si è infiltrato nelle loro truppe, dicono: abbiamo un Satan tra di noi. Quindi Satan significa semplicemente avversario, da cui nemico. Quando la Bibbia dalla lingua ebraica fu tradotta nella lingua greca, un paio di secoli prima di Gesù, il termine scelto per il nome ebraico Satan fu diavolo. Diavolo da un termine che significa colui che divide. Quindi dire Satana e dire diavolo è la stessa realtà, uno è il nome ebraico e uno il nome greco. Altra cosa sono i demoni, da non confondere con il diavolo. Cosa sono i demoni? Abbiamo visto che al tempo di Gesù, in quella cultura, si credeva all'esistenza di esseri intermedi tra Dio e l'uomo, che spesso erano nocivi. Era un mondo che oggi noi consideriamo mitologico. Quando hanno tradotto la Bibbia dall'ebraico al greco, in una cultura più elevata, ogni volta che incontravano, sono appena 19 volte, questi esseri li traducevano sistematicamente con il greco demoni. Per esempio, quando trovavano il termine sirena, quando trovavano il termine arpia, oppure il fauno, il centauro, ecco, tutti questi esseri del mondo mitologico, conosciamo dalla cultura classica greca tutto questo mondo mitologico, le 19 volte che hanno trovato questi termini li hanno tradotti sistematicamente con demoni. Quindi occorre distinguere Satana e diavolo, la stessa realtà, demoni un'altra. Nei Vangeli, e questo è importante sottolineare, si trovano persone non possedute dal Satana, dal diavolo, ma sempre dai demoni, e vedremo che cosa significa.
I Vangeli dalla A alla Z.
Eccoci qua, dopo lo primo stacco musicale ritorniamo in studio a parlare con padre Alberto Maggi. La puntata di oggi è dedicata alla lettera D di come demoni. Allora, ci ha costretti praticamente a studiare, sì. Padre Riccardo, noi in maniera indegna, dobbiamo dirlo, ci abbiamo provato. Siamo andati a scartabellare qua in giro per i vari archivi, tra i quali anche quello del Centro Studi Biblici, perché no, e abbiamo trovato qualcosa riguardo a San Tommaso, che indica il focus, l'accidia, una specie di demone che si è portato avanti poi per anni e che praticamente entra a far parte dell'individuo attraverso la noia e quindi nel non più praticare le opere buone, che piano piano impigriscono così lo stato d'animo e quindi fa sì che una persona possa essere tentata e quindi arriva e si approfitta di questa debolezza e quindi non si ha più la completa ragionevolezza, e c'è una doppia scelta, così in sintesi mi pare di aver capito, dice San Tommaso, il languido abbandono di Dio e l'ossessiva ricerca di sé. Ma erano così pericolosi questi demoni?
Allora, abbiamo già visto la differenza dei termini. Satana e diavolo indicano la stessa realtà, uno nome ebraico e l'altro il nome greco. I demoni, con il termine demoni, i traduttori della Bibbia dall'ebraico al greco, hanno indicato quegli esseri mitologici che appaiono appena 19 volte nella Bibbia ebraica. Un'altra cosa è il demone. Il demone è un'altra realtà. Il demone, nella filosofia, nella tradizione greca, era una forza che riusciva a vincere la volontà dell'uomo, quindi una forza spirituale negativa che faceva soccombere l'uomo. E del resto lo diciamo anche noi oggi nel linguaggio comune, quando diciamo quella persona ha il demone del gioco. Cosa significa? Che la spinta compulsiva a giocare vince la sua volontà. L'uomo è battuto da questo desiderio compulsivo.
Un vizio, possiamo dire.
Dipendenza.
È qualcosa ancora più di vizio, qualcosa che orienta la propria vita. E questo è il demone, ma questo nei Vangeli non appare. Nei Vangeli ci sono i demoni che di volta in volta gli evangelisti ci indicano che cosa rappresentano.
Allora, ritornando al Vangelo, no? Quando si parla di Gesù che guarisce un indemoniato che urla, rompe, fa delle convulsioni, eccetera, tradotto in termini odierni, cosa si può dire? Qual è quell'indemoniato? Quali caratteristiche ha e cosa significa guarire l'indemoniato?
Dunque, sotto la figura dei demoni e delle persone indemoniate, significa persone che hanno accolto volontariamente, questo nei Vangeli, una ideologia che è contraria all'annuncio che Gesù porta e rende refrattari e ostili al suo messaggio. Quindi le volte in cui Gesù libera gli indemoniati, libera persone che sono possedute da una ideologia che hanno volontariamente accettato e che orienta la propria esistenza. Di volta in volta nei Vangeli si vedrà la differenza di indemoniati. Quando appartengono al popolo di Israele, questa ideologia è la ideologia fanatica, religiosa, nazionalista della supremazia di Israele sulle altre nazioni. Quando la liberazione avviene in terra pagana per i pagani, invece è l'ideologia del potere e della violenza. Gli evangelisti distinguono molto bene da questo. L'incontro con Gesù è liberante. Gesù riesce a liberare queste persone da questa ideologia che, ripeto, non... queste persone non sono vittime soffocate, oppresse da qualcosa, da una realtà spirituale che è capitata sopra di loro, ma è un'ideologia volontariamente accettata. E un'altra maniera che hanno gli evangelisti per indicare questa realtà è quella di definirla spirito impuro. Spirito significa forza, energia. Quando questa forza viene da Dio si chiama santo, santo non tanto o non soltanto per la sua qualità eccelsa, ma per la sua attività di separare l'uomo, santificare questo significa, dalla sfera del male. Quando questa energia viene da forze contrarie a Dio, si chiama impuro, perché trattiene l'uomo in una sfera dove non arriva la luce divina.
Allora possiamo dire che oggi, nella realtà quotidiana, nel potere che abbiamo, nella legislazione, nel potere politico, ci sono tanti spiriti impuri per cui si stanno facendo delle cose al contrario di quelle che chiedeva, chiede e che fanno parte del Vangelo, del messaggio di Gesù.
Sì, allora qui dobbiamo di nuovo spostare l'attenzione invece sulla presenza del il diavolo. Nell'antichità non c'era la maniera culturale e attuale di pensare. Nel mondo orientale, nel mondo di Gesù, non ci si chiedeva se esiste o no una realtà, ma ci si chiedeva chi è. Allora, mentre Dio è amore che si mette a servizio degli uomini, il Satana o il diavolo è potere che lo domina. Pertanto gli evangelisti non si chiedono se esista o meno il diavolo, ma ci danno le indicazioni per definire chi è il diavolo. Il diavolo nei Vangeli è il potere che domina e sottomette l'uomo, per cui tutti coloro che appartengono alla sfera del potere, tutti questi appartengono alla sfera diabolica.
Cambiando leggermente il discorso, allora, cosa c'entra l'esorcista, chi è l'esorcista e cos'è l'esorcismo?
Poi avremo per scacciare anche una domanda.
I demoni e gli indemoniati, perché ne sentiamo parlare o ne abbiamo sentito parlare, e quindi che mi pare che esula un po' da questo discorso, e allora voglio capirci qualcosa di più.
Fino al Concilio Vaticano II, con la riforma liturgica, al momento dell'ordinazione del prete, tra le altre cose, gli veniva concesso il potere di esorcistato, per cui tutti i preti ricevevano questo potere. Con la riforma liturgica è stato eliminato il potere di esorcistato nell'ordinazione del prete, perché una società culturalmente più evoluta, con le scienze più emancipate, basta pensare lo sviluppo che ha avuto nel secolo scorso la psicologia, una scienza sconosciuta nei secoli precedenti. E tutto questo ha portato a togliere tra le capacità e i poteri del prete l'esorcistato. Allora è rimasto la possibilità al vescovo, per ogni diocesi, di nominare un esorcista. Perché? E più che altro è per orientare queste persone che si credono affette da questi disturbi verso un bravo psicologo, un bravo psichiatra. Del resto non dimentichiamo che viviamo in una società che, per quanto tecnicamente avanzatissima, è ancora c'ha un retroterra culturale primitivo. Basta pensare alla gente che crede ai maghi, basta accendere una TV, vedere la pubblicità che ci sono di maghi, gente che crede agli oroscopi, gente che crede alla lettura delle carte, tutto questo mondo. E quindi ci sono delle persone credulone che vanno orientate verso qualcosa di positivo.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
I Vangeli dalla A alla Z, lettera D, demoni, ma anche diavolo a questo punto. È bene ricordare che la prossima puntata, quella del prossimo ultimo giovedì del mese, sarà dedicata alla lettera E come Eucaristia. Ma torniamo a parlare di oggi, della quarta puntata. Volevo chiedere al nostro illustre ospite, secondo un noto filosofo, studioso, cultore, anche credo sia biblista, non sono sicuro, si chiama René Girard, credo che sia abbastanza conosciuto. Lui dice una cosa molto interessante, dice che gli uomini desiderano sempre qualcosa che viene però loro suggerito da qualcun altro, cioè noi praticamente imitiamo sempre un modello, per dirla in breve. E questa realtà si addice molto bene al Satana seduttore, che tenta insomma con immagini di farci prendere dal cosiddetto successo. Però questo processo crea inevitabilmente una sorta di conflitto tra più persone che desiderano volere qualcosa che già appartiene ad altri, e lui lo definisce, questa forma di contraddizione, lo chiama lo scandalo, cosiddetto scandalo. E rileva tra l'altro che questo aspetto assai diabolico può essere anche definito dal punto di vista emitologico, va bene, dal punto di vista proprio della parola, il significato della parola, il divisore. Ecco, allora io volevo fargli questa domanda. Nel Vangelo c'è un passo, quando viene detto vade retro Satana, è riferito proprio a questa sorta di circostanza?
E Gesù per due volte dice vattene Satana. La prima è nel deserto, dove il Satana non si presenta come un nemico, come un rivale di Gesù, ma come un suo prezioso collaboratore. Noi le chiamiamo giustamente tentazioni, ma vanno interpretate come seduzioni. Il diavolo non è che incita Gesù a commettere qualcosa di male, di negativo, di peccato. Il diavolo si offre come un suo collaboratore. Se il Messia ti vuoi far conoscere dalle persone, allora usa le tue doti personali per te stesso, stupisci la gente, fai soprattutto quello che la gente si aspetta, fai qualcosa di meraviglioso. Il Satana quindi seduce Gesù con la tentazione del potere, del successo e soprattutto della ricchezza. E i regni del mondo sono miei e io li do a chi voglio. E Gesù rifiuta, Gesù lo caccia. Perché? Perché il Satana è disposto a lasciare il potere anche a Gesù, perché fin tanto che c'è il potere nella terra ci sarà ingiustizia. Per potere si intende il dominio di un uomo o di uomini sopra altri uomini, quindi la sottomissione. E il diavolo si propone quindi come collaboratore di Gesù, non come rivale, ma Gesù rifiuta. Gesù rifiuta perché la condizione divina lui non la otterrà attraverso il potere, ma attraverso l'amore che si fa dono. La seconda volta che riappare questa espressione molto ferma di Gesù, vattene Satana, sarà rivolta proprio a un discepolo. Il discepolo è Simone, soprannominato Pietro, che significa il testardo, che non accetterà il programma di Gesù di andare a Gerusalemme a dare la vita. Lui deve andare a Gerusalemme a conquistare il potere, a togliere la vita ai nemici per inaugurare il regno di Israele. Quindi Pietro in nessun modo accetta l'itinerario di Gesù. Allora Gesù, come al diavolo nel deserto, dice a Pietro vattene Satana, ma aggiunge un qualcosa, torna a metterti dietro di me. Quindi il Satana è colui che si mette davanti a Gesù e intende tracciargli la strada del potere, del successo, della ricchezza. Tre caratteristiche che Gesù rifiuta e gli evangelisti definiscono diaboliche.
Allora, i demoni, le tentazioni ci sono e fanno parte della vita umana, della nostra modo di essere naturali, umani, proprio fragili e vulnerabili. Ma è possibile essere padroni invece, scacciare questi demoni, queste tentazioni, queste seduzioni? E in che modo riusciamo ad essere più forti e meno condizionabili e per andare avanti nella giusta via?
Gli uomini hanno avuto bisogno del diavolo, è una figura che è stata necessaria per scaricare le proprie colpe. Quante volte ancora oggi si sentono persone dire il diavolo che mi ha tentato, il diavolo è qui. Quindi il diavolo è stato una sorta di capro espiatorio di tutte le magagne combinate dagli uomini. Non dobbiamo tenere realtà spirituali o meno al di fuori dell'uomo, ma dobbiamo temere eventualmente il negativo che è dentro l'uomo e che orienta le proprie scelte. Una maniera per essere sicuri, per vivere serenamente e in pienezza la propria vita cristiana, gli evangelisti ce la indicano: orientare la propria vita per il bene degli uomini. Allora, orientare la propria vita per il bene degli uomini significa non accumulare, ma condividere, non comandare, ma mettersi a servizio degli altri. Ecco, quando c'è questi si sta tranquillamente sereni.
Bene, terminiamo qui la prima parte, mandiamo uno stacco musicale, non vi allontanate perché tra breve ritorneremo in studio.